Romeo e Giulietta si fidanzarono dal basso. L'amore e il sesso nei temi dei bambini napoletani. Scritto da Marcello Dorta, edito da Mondadori, narrato da Gandalf Grey. Parte seconda. Educazione e diseducazione sessuale. Sai che cos'è l'omosessualità?
Omosessualità è un uomo che la sera, invece di andarsene a letto con la moglie, se ne va con il marito. È una malattia dovuta alle cattive abitudini prese da bambino. Per esempio, se si dorme fratelli e fratelli nello stesso letto, ci può scappare un po' di omosessualità. A Napoli, gli omosessuali si chiamano ricchioni. Io di ricchioni ne conosco un sacco. A uno che ricchioneggia troppo sono stati caduti tutti i capelli per terra. I femminielli sono omosessuali travestiti da donne, come se fossero mariti che vogliono far credere di essere mogli. Essi si pittano più degli anziani. A Forcella, dove abito io, ce ne sta una chiorma, anzi ci sono più femminielli che non. Tre sono i più famosi di tutti. Uno si chiama Vanessa e gli scugnizzi lo sfottono perché quando cammina per strada si spigia. Un altro si chiama Eva. Un altro si chiama Cinzia, ma lo chiamano Sfugliatella perché dopo l'operazione ha la sfogliata al posto del babà. La sera questi femminielli escono e si fanno sotto il muro per non farsi riconoscere dalla gente. Poi, quando arrivano alla stazione, si baciano con gli altri femminielli e non si sentono più soli. A me i ricchioni mi fanno schifo, perché lo fanno solo per soldi. Ma i femminielli no, i femminielli mi fanno pena. Se io fossi il ministro dei medici, prenderei tutti i femminielli di Napoli e li farei operare al Cardarelli per trasformarli un'altra volta in uomini, così finalmente anche loro troverebbero un po' di pace naturale.
Sai come si riproducono gli animali?
Gli animali si riproducono come noi, solo che lo fanno all'aria aperta e senza paura di essere incucchiati. Gli animali, secondo che animali sono, così si riproducono. Se si riproducono in base a uova si chiamano ovipari, se si riproducono a spese della madre si chiamano mammiferi. Tra gli animali subito si vede che la mucca è femmina per via delle zizze pendenti, ma la maggior parte degli animali non si capisce bene se è maschio o femmina, come per esempio i pesciolini rossi, i pappagallini gialli. Però la verità è che sono gli uomini a non saperli riconoscere. Loro, gli animali, tra loro si riconoscono, e come? Si riconoscono dall'odorato, dal fiuto e dalle nari. Quando un elefante si riproduce con un'elefantessa, la proboscide arrizza. Le cicogne fanno cicogne per conto loro. Non è che fanno uomini per conto degli uomini, ma che stronzata. All'acquario di Napoli non c'è tempo di riprodursi, tanto i pesci vanno veloci nelle vasche. Il cavalluccio marino, maschio, non riproduce nessun cavalluccio marino femmina. È lui ad essere prodotto perché è gay. Le rondini maschie, dopo la riproduzione, con la scusa che devono migrare, se la squagliano nei paesi caldi. Se una vipera si riproduce per sbaglio con una biscia, al primo mese di gravidanza muore la biscia. L'ippopotamo, dopo che si è riprodotto, si sente ancora più pesante. Io, se penso che due tarantole si riproducono, mi viene la pelle d'oca. Però, in fondo, pure loro devono campare.
Riassumi la lezione sull'incrocio tra due razze diverse, o ibridismo.
L'ibridismo è l'incrocio bestiale fra due razze animali che producono una razza unica che non somiglia né al babbo né alla mamma. ma crea una razza a parte che si chiama i bastardi. Alcuni bastardi riescono bene, devo ammetterlo, come ad esempio il mulo, che è un miscuglio fra la cavalla e un asino. Ma il Doberman è stato creato in laboratorio e per questo sta sempre incazzato. Io al circo americano ho visto il leon tigre, che è un consorzio tra il leone e una tigre. Certi incroci si possono fare, ma ci vuole un po' di sforzo da parte degli animali. Per esempio il cavallo con la zebra, il lupo con la volpe, il maiale col cinghiale. Però certe volte l'uomo esagera e crea i mostri, come Frankenstein, oppure delle razze che poi non sanno come comportarsi. Per esempio, se si fanno incrociare un lupo e un agnello, esce un agnellupo e questo poverello non sa se deve stare tranquillo in mezzo al gregge o se deve mangiarselo. Io vorrei sapere a che cosa servono questi incroci. Sono stufo che trattano male gli animali e gli fanno la vivisezione. Vorrei vedere che faccia fa la moglie di uno scienziato che gli fa gli esperimenti, se invece di partorire un figlio umano partorisce un figlio metà merluzzo e metà scienziato.
Che cosa sai dell'AIDS?
L'AIDS è un'infiammazione locale che si prende per contatto sessuale di omosessuali, ma anche i genitori normali la possono prendere, se per esempio bevono vicino al bicchiere salivato di un infettivoro. L'AIDS si può prendere anche in altri modi, per esempio se un infettivoro ti fa uno starnuto in faccia e tu non lo schivi. Se stai cucendo una gonna scozzese e quella che ha cucito prima di te cuciva con un dito infettato, se la zanzara ti punge sulla fronte dopo aver punto un infettato, eccetera. L'AIDS, però, non è giusto che scoprano un vaccino prima del cancro, perché il cancro innanzitutto non è colpa del cancrenato, come invece l'AIDS, che ti viene se vai con un travestito, e poi perché c'era molto prima dell'AIDS e sono secoli che si aspetta di essere salvato. Tutti prima o poi possono prendere l'AIDS perché essa è una malattia virile. Però se una suora prende l'AIDS prima di farsi suora e non lo dice a nessuno, dicono che è morta per un'allergia conventuale. L'AIDS è una malattia contagiosa africana. Essa fu portata in Europa e nel mondo dai Vukumbra, cioè dai venditori ambulatoriali negri, che la loro terra d'origine sono stati costretti a lasciarla a causa della guerra o della rivoluzione. I Vukumbra avevano già l'AIDS quando sono partiti da Istanbul, ma a loro non gli faceva niente perché l'avevano tutti a quel paese. Arrivati in Italia hanno stretto però la mano a molti italiani e li hanno baciati di ringraziamento, contagiandoli. L'AIDS si prende solo per contatto, salvo per i bambini che possono essere colpiti ancor prima di nascere.
Parla delle varie età dell'uomo.
La vita dell'uomo comincia nascendo e finisce morendo. Nei primi momenti della vita, l'essere umano si chiama neonato, negli ultimi momenti dovrebbe chiamarsi premorto, invece per educazione lo chiamiamo ancora vecchio. Noi non conosciamo ancora bene la causa del pianto dei neonati, che può essere perché hanno fame, hanno sete, devono far pipì o perché si devono grattare la schiena posteriore. Io da piccolo piangevo sempre, a volte diventavo viola dal lagno. L'infanzia parte dai 4 anni e arriva ai 6, quando comincia la scuola che li porta avanti fino alla quinta elementare, anno in cui comincia l'adolescenza. L'infanzia è un periodo molto burrascoso della vita. Bisogna scansare parecchie malattie infettive come il morbillo e gli orecchioni. Inoltre nell'infanzia c'è molta pure presenza di pidocchi in giro. L'adolescenza è la seconda epoca dello sviluppo umano. Il corpo cambia di statura e di intensità. A scuola si va dalla prima media alla terza media. Un mio amico è diventato però adolescente alle elementari perché ha ripetuto 3 volte. La giovinezza per me è il livello più bello della mia vita umana. Essa corrisponde alla primavera, in estate, e con questo ho detto tutto. Nella maturità cominciano i pensieri, certe volte si è stanchi pure di parlare. Mio padre ha la maturità e sta sempre accasciato. Mia madre pure ha la maturità, ma si vede meno perché sta in casa. Infine c'è la vecchiaia, che è proprio una cosa bruttissima, pessima, forse la vendetta del diavolo perché Dio ci ha creati. I vecchi li chiamano anziani, ma è solo per addolcirli, perché i vecchi sono vecchi e basta. Il mondo però è popolato soprattutto dai medi, che non sanno niente dell'infanzia e non vogliono sapere niente della vecchiaia. Io però vorrei sapere, il Padre Eterno, che ci ha creato a fare a noi esseri umani, se alla fine dobbiamo diventare vecchi e morire. A me piace molto parlare con gli anziani perché ti lasciano dire tutto ciò che vuoi per paura che tu te ne vai via. Ti fanno parlare senza interromperti mai.
E ancora a proposito di sesso, pensieri sparsi.
Io sono nato incinto di 7 mesi. Chissà chi glielo disse ad Adamo ed Eva come si faceva. Se Dio creava prima la femmina e poi il maschio, i figli uscivano dalla pancia dei maschi? Io ho visto per il videoregistratore l'albero della vita e ho imparato come si fa l'atto sessuale. Devo dire che mi fa proprio schifo. Era meglio che Dio ci creava con un vuoto là, invece di quelle porcherie. Quando ho mal di denti faccio gli orgasmi col Tantum verde. Io una volta ho visto per televisione un'africana che cacciava le mosche a colpi di zizze. A ogni mio fratello che nasce, mio padre cade sempre dalle nuvole. Al parco della rimembranza i fidanzati coprono i finestrini coi giornali e fanno l'amore ribaltando l'automobile. I monaci fanno voto con la cintura di castità. Perché quel re era detto Pipino il Breve? Perché lo teneva Piccirillo? Io so tutto di come si fa il sesso, perché in una camera dormiamo in 8 noi. E vediamo tutto. Io sono stato a pagamento delle suore. La mia suora si chiamava Suora Angelica e dal punto di vista del petto era sottosviluppata. Ma se le ranocchie saltano sempre, come li fanno i figli? Certi uomini prima del matrimonio comprano la casa, la cucina, la mobilia e soprattutto il letto. Poi vai a vedere e sono ricchioni. Io avrò sicuramente vergogna di chiedere la mano della mia ragazza al padre. Penso che gliela chiederò per telefono. Conosco un uomo che prima di sposarsi parlava sempre. Dopodiché si ebbe sposato, non parlò più. Prima di andare a letto insieme bisogna fare delle allucinazioni. Io penso che Maradona faceva le rovesciate già nella pancia della madre. Io una volta ho visto mia mamma nuda, teneva una specie di criniera tra le gambe. Io sono nata con un taglio cesareo, ma non si sente niente, è come uscire per davanti. Il panettiere sotto casa mia, con tutto ciò che è un ominide, ha fatto 4 figli, figuriamoci io. Una volta ho spiato dalla serratura mio cognato, faceva il quadrupede con mia sorella. Io ho visto un film dove una donna si sfrusciava con Gesù, ma quando mai? Gesù la adocchiava appena. Gli anfibi fanno l'amore sulla terra e poi si vanno a risciacquare nello stagno. I ghiri una volta si sono accoppiati d'estate, stanno bene per tutto l'inverno. Fratelli e sorelle non si possono sposare, madri e padri sì. In Inghilterra anche i sacerdoti si possono sposare, ma se vengono trasferiti in Italia devono divorziare. In un film per televisione ho visto un uomo nudo che brucava in mezzo alle gambe di una donna. Ho sentito una notizia dove un uomo ha partorito, ma proprio lui, un figlio, ed egli è venuto malissimo, perché l'uomo, rispetto alla donna, è molto meno abituato al parto. Mia zia è stata in gravidanza solo 8 mesi. Mio padre, con tutto che è antifemminista, ha fatto 3 figlie. Luigi ha preso tutto dal padre, io invece sono nato senza nulla pretendere. Quando una mamma è vergine si vede perché non ha più quella brutta panciona là. Mio padre, quando fa l'amore, mi sembra un minotauro. 40 giorni dopo il concepimento del figlio, fare l'amore non è più peccato.
Amore e sesso in famiglia. Come lo vedi tu il matrimonio?
Arrivati a una certa età, ognuno ha il diritto di sposarsi. Non c'entra niente se si è poveri o ricchi, belli o brutti, nordisti o sudisti. L'importante è che si è maschi e femmine e che nessuno dei due contendenti è già sposato. Se l'uomo e la donna sono d'accordo di sposarsi a vicenda, vanno a parlare dal parroco. Il parroco gli domanda com'è possibile che si vogliono sposare. Poi, se scopre che tutto sta a posto, per questa volta accetta e gli sposi corrono dal parrucchiere ad aggiustarsi. Poi ognuno va a comprarsi i vestiti per conto suo. Il vestito degli uomini è nero, è normale, solo, come devo dire, un po' troppo drammatico. Il vestito delle donne invece è lungo, bianco e fuori dal normale, in un certo senso esagerato. Dentro la chiesa si preparano i fiori e il tappeto lungo rosso. Il prete fa un bel discorso e gli raccomanda tante cose fondamentali, specialmente di non passare a seconde nozze. Oppure i parenti e gli amici danno le buste, ma qualcuno fuori la busta non ci mette il mittente, perché quello che ci sta dentro è troppo poco. Certi amici pirchi poi non ti fanno neanche la busta e mandano di nascosto un telegramma. Mia sorella Carmela, quando si è sposata, ha avuto tutti i telegrammi. Verso le 11 di sera viene la prima notte di matrimonio, che è una notte irregolare, perché invece di dormire gli sposi si aizzano l'uno contro l'altro e quando viene la mattina gli altri si svegliano, solo allora si mettono a dormire. Io queste cose le so per 2 ragioni, perché mia sorella è sposata e abita con noi, basta scendere le scale per arrivare da lei, perché queste cose si vedono tutti i giorni in televisione.
I miei genitori.
I miei genitori si chiamano Rosetta e Ciro Cucurullo. Mia madre, prima di sposarsi, si chiamava Anna Esposito. Poi si è sposata a mio padre e ha preso il Cucurullo. I miei genitori, in quanto a necessità, sono pari. Mio padre esce e porta i soldi a casa, di mestiere fa nettezza urbana. E se non uscirebbe noi, moriremmo sicuramente di fame. Mia madre resta in casa tutta la giornata, tranne quando ci accompagna a scuola o fa la spesa, o mi accompagna in piscina o al catechismo. Se non ci fosse mia madre, la casa andrebbe sicuramente sottosopra, compresa la casa del signor Cardone che sta al terzo piano. Mio padre lo vedo poco perché le nostre giornate sono opposte. Quando io sto a scuola, lui sta a casa. Quando io ritorno dalla scuola, lui sta al sindacato. Quando lui ritorna dal sindacato, io sto alla piscina o al catechismo. Solo quando torno dalla piscina o dal catechismo, lui finalmente sta impalato sulla poltrona e mi fa delle domande molto scrupolose. Mangiamo insieme e poi lui va a lavorare. Fa le notti. Di tutto un mese a mio padre lo vedo mediocremente. Mia madre invece è ben salda in casa, ci lava, ci veste, ci lucida le scarpe, essa non perde tempo a volerci bene. In casa mia andiamo tutti d'accordo, anche se non abbiamo molti soldi, e i gusti sono contrastanti. Se compriamo un mobile, lo compriamo a rate, anche così ci si sta bene. La domenica ai nostri genitori ci portano a sparare le lampadine o all'acquario. Mia madre è buona con me, capisce il mio carattere e mi aiuta. Se torno tardi la sera mi fa trovare il piatto sopra la tavola. Se mi vengono a trovare certi amici che a lei non si fida, non porta spia a mio padre. Solo si mette a dicere le preghiere. E quando salgo sul loro motorino, mi guarda dietro alle lastre per accompagnarmi. A mia madre sono uscite le sovere da dentro al mazzo per partorirmi e di questo le sarò sempre riconoscente.
Altri sorrisi alla prossima puntata.
Thank you.